secondo appuntamento con un ciclo di due trasmissioni dedicate al rapporto tra Stato e Chiesa, in particolare al rapporto tra i presidenti della Repubblica Italiana e i papi, in preparazione e in attesa della visita di Papa Francesco al Quirinale dal presidente Giorgio Napolitano, prevista giovedì prossimo 14 novembre. Ci accompagna in questo percorso storico la dottoressa Paola Carucci, sovrintendente dell'archivio storico del Quirinale. Ben trovata, dottoressa Carucci. E avremo il collegamento tra poco anche con il professor Stefano Zamagni, docente di economia politica alla Università di Bologna. Abbiamo iniziato lo scorso appuntamento ricordando come dal dicembre 39 al maggio del 63 non ci furono incontri al Quirinale tra i Presidente della Repubblica e i Papi. Stessa cosa si può dire dal 21 marzo del 1966 al 2 giugno del 1984. Anche in questo caso gli anni di assenza di un Papa al Quirinale sono minori, ma per 18 anni un Papa non ha fatto visita al Quirinale a un Presidente della Repubblica. Dottoressa Carucci, un altro periodo abbastanza lungo, diciamo, di assenza di un Papa al Quirinale.
In effetti il Papa non va al Quirinale, ma i presidenti della Repubblica vanno in Vaticano, perché sia abbiamo ricordato il presidente Saragat, poi il presidente Leone e fino al presidente Pertini. In effetti durante la presidenza Leone c'è la visita del presidente della Repubblica al Vaticano, ma non vi è la restituzione della visita di Paolo VI al presidente Leone. Io credo che si debba fare un po' riferimento al fatto che questi sono gli anni in cui viene approvata la legge sul divorzio, poi c'è il referendum sul divorzio, la legge di famiglia, successivamente anche la legge sull'aborto, di legalizzazione dell'aborto. Ovviamente io non sono un'esperta dei rapporti tra Stato e Chiesa, ma penso che questa situazione abbia creato delle tensioni, anche se in questo incontro il Papa fa riferimento all'esigenza della revisione del concordato, cosa che il Presidente Leone accoglie sempre nello spirito dell'indipendenza e autonomia dei rapporti tra Stato e Chiesa.
E noi andiamo proprio ad ascoltare l'inserto che abbiamo preparato con Paolo VI che in Vaticano incontra il Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Era il 22 settembre 1972. Attenzione, siamo in questo caso in Vaticano e non al Quirinale.
Ci è caro vedere oggi particolarmente a noi vicino l'intero popolo italiano, del quale ci è gradito accogliere il saluto e al quale ricambiamo i voti di ogni bene. La storia, ma perché non dire la provvidenza, ne ha legato in tanta misura le vicende a quelle del papato, da quando l'umile pescatore di Galilea è approdato nel cuore dell'impero romano e vi ha posto la sua cattedra di pastore dell'urbe e dell'orbe. Prerogativa singolare per chi crede nel carattere divino della Chiesa di Cristo e anche pensiamo per chi ha il senso degli altissimi valori umani dei quali è portatrice la civiltà cristiana, ma non privo di oneri, non scevro certo di responsabilità. Di ciò consapevole, questa sede apostolica sente il dovere di corrispondere auspicando lealmente e favorendo di cuore, nei limiti delle sue possibilità e nel rispetto delle sfere delle rispettive competenze, il progresso anche civile del paese dal quale è come circondata e al quale anche per particolare titolo canonico il Papa è debitore del suo ministero pastorale.
Santità, le sono molto grato della paterna benevolenza con cui ha salutato la mia persona, ma sono ancora più grato a vostra santità del saluto e del pensiero che ha rivolto alla nazione italiana, ricordando con quanta costante, quotidiana e appassionata premura vostra santità ne segue il difficile, duro, lento processo di progresso civile e morale. Ho parlato di progresso civile e morale perché sono due termini indissolubili. Non esiste progresso culturale, economico, sociale, che sia stabile e non effimero se non è accompagnato dal presidio dei principi morali che devono dirigere ed ispirare il regolamento di tutte le istituzioni umane, a cominciare dalla famiglia, cellula originaria e insostituibile della società. L'Italia sente non solo e non tanto l'orgoglio, ma anche e soprattutto la responsabilità della sua millenaria tradizione cristiana. L'Italia si riconosce in questa tradizione, che è di libertà, di giustizia sociale, di esaltazione della dignità della persona umana, di pace. Vostra Santità ha autorevolmente ricordato come i rapporti tra l'Italia e la Santa Sede si sono assestati da lunghissimi anni in un'equa, su un piano di equa armonia. Noi questa armonia, che è stata mantenuta per lunghi anni, desideriamo non solo conservare, ma consolidare. Ed è in questo spirito, così come enunciato da Vostra Santità e da noi condiviso, che noi vediamo la revisione bilaterale del concordato, che dovrà rafforzare il clima di pace religiosa, eliminando, evitando, impedendo, come dissi nel messaggio che pronunciai in Parlamento all'atto del mio giuramento, i steccati anacronistici.
E questo era il Presidente della Repubblica Giovanni Leone in Vaticano, che il 22 settembre del 1972 incontrava Paolo VI. Si inizia a parlare di revisione del concordato, che è uno dei temi maggiormente trattati, con il tema del concordato più in generale, in questo tipo di incontri tra papi e presidenti della Repubblica, oltre al tema dell'autonomia delle due realtà, ma anche di una reciproca collaborazione. Saluto in collegamento il professor Stefano Zamagni, docente di economia politica presso l'Università di Bologna. Ben trovato, professor Zamagni.
Buongiorno a tutti.
Erano anni, il settembre del 72, in cui si rafforzava il rapporto tra Stato e Chiesa, pur mantenendolo in totale autonomia. Sono temi che ricorrono spesso negli incontri tra papi e presidenti.
Sì, è vero. Nel caso italiano c'è una specificità tutta italiana a questo riguardo, per le ragioni a tutti note. Direi che in questi ultimi tempi il tema dei rapporti tra Santa Sede e Stati, più in generale tra religione e atteggiamenti religiosi e democrazia, si sta rafforzando e sta tornando di nuovo al centro delle attenzioni, per una pluralità di ragioni. E finalmente si è capita la differenza che c'è tra principio di laicità e principio del laicismo, e cioè l'idea secondo la quale le opzioni religiose devono entrare a far parte della sfera pubblica e non, come invece le tesi laiciste affermano, devono essere riservate alla sfera privata. E direi che è stato un grande filosofo americano come John Rawls, proprio poco prima di morire, a chiarire definitivamente il punto, quando distinse tra sfera pubblica e sfera politica. La sfera politica è la sfera della decisione politica, e lì è chiaro che le opzioni religiose o culturali non devono poter giocare il ruolo dominante, ma la sfera pubblica è quella dove si formano le idee, dove avviene il dialogo, dove si realizza il confronto libero delle idee. Ebbene, nella sfera pubblica le posizioni ispirate in senso religioso, così come questi o un tipo o dell'altro, devono potersi confrontare. Purtroppo in Italia, per tutta una serie di ragioni, è passata o sta passando nella vulgata l'idea secondo cui ognuno si tiene per sé, nella propria sfera personale, le proprie convincimenti religiose, le proprie opzioni ideologiche. Questo è un male gravissimo, perché questo va a distruggere la democrazia, e la democrazia ha bisogno del confronto dei valori. Ecco perché la distinzione di Rawls tra sfera pubblica e sfera politica io la trovo particolarmente afferente, soprattutto in questo momento. E l'incontro del Papa Francesco col Presidente Napolitano, sono sicuro, servirà a chiarire ulteriormente questa distinzione, che ha generato molti equivoci.
Professor Zamagni, spesso negli incontri tra papi e presidenti della Repubblica si parla e si sottolinea l'apporto della religione, quindi l'apporto della Chiesa, per il progresso civile e morale della società civile. Questo quanto è valido ancora oggi?
Non solo quanto è valido, ma è quanto validissimo. Basti pensare al concetto di capitale sociale. Basta chiedere. Oggi tutti sanno che il capitale sociale, che è la rete delle relazioni fiduciarie tra persone che vivono in un certo contesto, è il fattore decisivo del progresso, non solo dell'aumento, diciamo, del progresso materiale, ma soprattutto del progresso spirituale. La domanda diventa: da dove viene il capitale sociale? Cioè dire, se quello sociale è un capitale al pari del capitale fisico, del capitale naturale, eccetera, chi è che deve farsi carico di accumulare questo capitale sociale per portarlo ad una soglia oltre la quale il processo di sviluppo diventa sostenibile? Se noi rispondiamo liberi da condizionamenti o pregiudizi ideologici, scopriamo che nei nostri paesi occidentali, cominciare dagli Stati Uniti d'America, ma ovviamente l'Italia non è da meno a questo riguardo, la Chiesa, le organizzazioni che hanno un'ispirazione di tipo religioso giocano un ruolo fondamentale. Recentemente è stato prodotto un'analisi molto interessante di natura empirica che mostra come in quei contesti dove le opzioni religiose sono oggetto di dibattito, di confronto aperto, sono anche quelle dove il tasso di fiducia è più alto, e noi sappiamo che la fiducia è l'elemento fondamentale che fa marciare un'economia di mercato o un'economia avanzata. E la fiducia come si crea? Non la si crea sui libri, ma con le relazioni interpersonali. La stessa cosa vale per il principio di solidarietà e soprattutto per il principio di fraternità. Ecco allora perché è vero che la presenza di organizzazioni religiose hanno, come dicevo prima, una valenza pubblica. Sono un fattore decisivo di sviluppo sia nella dimensione quantitativa economica sia nella dimensione culturale e spirituale.
Professor Zamagni, nella crisi di oggi, nel quadro istituzionale e politico di oggi, un incontro tra Stato e Chiesa, un incontro tra Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Napolitano, che valore può avere anche e non solo per la nazione italiana ma anche per l'Europa?
Un libro famoso di un ebreo ortodosso, professore di diritto internazionale all'Università di New York, ma che ora è a Firenze perché ha assunto la direzione dell'Istituto Universitario Europeo, che si chiama Joseph Wheeler, ha pubblicato 2 anni fa questo libro, che è stato tradotto anche in italiano, che reca per titolo Un'Europa Cristiana. Ebbene, la tesi di questo autore, che ripeto è un ebreo ortodosso, sostiene è che i guai dell'Europa sono dovuti al fatto che per tutta una serie di ragioni si è diffusa una cristianofobia nei paesi europei, e quindi ha mostrato come aver reciso le radici culturali profonde che sono quelle giudaico-cristiane oggi sia magna pars nella spiegazione dei problemi di varia natura che il continente sta avvertendo. Ecco perché, se questo discorso è valido per l'Europa, a maggior ragione vale per un paese come l'Italia, che ha la storia come. Quindi l'incontro prossimo del Papa col Presidente Napolitano va visto come un'occasione che io mi auguro possa portare veramente frutto, che primo dissipare antichi pregiudizi privi di ogni senso, che sono ispirati soltanto ad una volontà nichilistica di chi vuol distruggere anziché costruire. Secondo, che serva a riavviare su possibilmente basi più avanzate quel dialogo fecondo senza del quale non ci può essere progresso. Questo comunque è il mio augurio.
Grazie al professor Stefano Zamagni, docente di economia politica all'Università di Bologna. Buon lavoro, a presto risentirla. Noi a questo punto ci trasferiamo anche con la dottoressa Carucci, che è la sovrintendente dell'Archivio Storico del Quirinale, al 24 giugno del 2005, quando Papa Benedetto XVI ha fatto visita al Quirinale, al Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi. Ascoltiamo anche questo inserto e poi lo commentiamo in studio.
L'Italia vive con sentita partecipazione la presenza a Roma della Santa Sede e del Sommo Pontefice. Il popolo italiano, che ha vissuto con commossa intensità la scomparsa di Giovanni Paolo II, alla cui memoria va il nostro affettuoso pensiero, ha accolto festosamente la sua elezione al pontificato. Ella, Santità, è di casa nel nostro paese. Condivide da più di 20 anni la vita di Roma e dell'Italia. Nei suoi primi incontri con i miei connazionali ha già toccato con mano l'affetto del popolo italiano nei suoi confronti. Il legame fra la Santa Sede e l'Italia è un modello esemplare di armoniosa convivenza e di collaborazione. Io stesso sono solito mostrare ai miei ospiti stranieri di qualunque religione, dal Torrino del Quirinale, Belvedere al centro di Roma, il panorama della città sul quale svetta la cupola michelangiolesca di San Pietro. Sono orgoglioso di poter dire loro: là vi è un altro Stato, lo Stato della Città del Vaticano. Ecco un esempio tangibile di come si possono comporre in spirito di pace le controversie fra gli Stati. Con lo stesso orgoglio affermo, come Presidente della Repubblica Italiana e come cittadino, la laicità della Repubblica. La Costituzione italiana, all'articolo 7, recita: lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Il rinnovato concordato del 1984 ha chiarito e rafforzato ulteriormente le nostre relazioni, basate sul pieno rispetto di questi principi. La necessaria distinzione fra il credo religioso di ciascuno e la vita della comunità civile, regolata dalla legge della Repubblica, ha consolidato nei decenni una profonda concordia fra Chiesa e Stato. La delimitazione dei rispettivi ambiti rafforza la capacità delle autorità della Repubblica e delle autorità religiose di svolgere appieno le rispettive missioni e di collaborare per il bene dei cittadini.
Da parte mia assicuro anzitutto la cittadinanza romana e poi anche l'intera nazione italiana del mio impegno a lavorare con tutte le forze per il bene religioso e civile di coloro che il Signore ha affidato alle mie cure pastorali. L'annuncio del Vangelo che, in comunione con i vescovi italiani, sono chiamato a portare a Roma e all'Italia è a servizio non solo della crescita del popolo italiano nella fede e nella vita cristiana, ma anche del suo progresso sulle vie della concordia e della pace. Cristo è il Salvatore di tutto l'uomo, del suo spirito e del suo corpo, del suo destino spirituale ed eterno e della sua vita temporale e terrestre. Quando il suo messaggio viene accolto, la comunità civile si fa anche più responsabile, più attenta alle esigenze del bene comune e più solidale con le persone povere, abbandonate ed emarginate. Scorrendo la storia italiana, si resta impressionati dalle innumerevoli opere di carità a cui la Chiesa, con grandi sacrifici, ha dato vita per il sollievo di ogni genere di sofferenza. Su questa stessa via la Chiesa intende oggi proseguire il suo cammino senza mire di potere e senza chiedere privilegi o posizioni di vantaggio sociale o economico. Le relazioni tra Chiesa e lo Stato italiano sono fondate sul principio enunciato dal Concilio Vaticano II, secondo cui, cito, la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane. E principio questo già presente nei patti lateranensi e poi confermato negli accordi di modifica del concordato. Legittima è dunque una sana laicità dello Stato, in virtù della quale le realtà temporali si regono secondo le norme loro proprie, senza tuttavia escludere quei riferimenti etici che trovano il loro fondamento ultimo nella religione. L'autonomia della sfera temporale non esclude un'intima armonia con le esigenze superiori e complesse derivanti da una visione integrale dell'uomo e del suo eterno destino. Mi è caro assicurare a lei, signor Presidente, e a tutto il popolo italiano che la Chiesa desidera mantenere e promuovere un cordiale spirito di collaborazione e di intesa a servizio della crescita spirituale e morale del Paese, a cui è legata da vincoli particolarissimi, che sarebbe gravemente dannoso non solo per essa ma anche per l'Italia tentare di indebolire e spezzare.
E questo era Benedetto XVI al Quirinale, ricevuto da Carlo Azeglio Ciampi, era il 24 giugno del 2005. Ci avviamo verso la chiusura di questa doppia puntata che ci porta e ci prepara all'incontro del Presidente della Repubblica Napolitano dopodomani, giovedì prossimo, con Papa Francesco al Quirinale. Abbiamo ascoltato in questa trasmissione, così come abbiamo fatto venerdì scorso, alcuni aspetti che ricorrono negli incontri tra il Presidente della Repubblica e il Papa: autonomia delle due realtà, ma anche collaborazione e concordia nello sviluppo e nel progresso della società civile e dell'uomo, nello sviluppo e nel progresso della cultura, dell'economia. Con la professoressa Paola Carucci dell'Archivio Storico del Quirinale noi vogliamo chiudere riportando sul piano più umano anche questo rapporto tra papi e presidenti della Repubblica. Abbiamo ricordato la volta scorsa il rapporto tra Giovanni Paolo II e Pertini, dovremmo anche forse ricordare il rapporto umano tra il presidente Ciampi e Giovanni Paolo II.
E anche gli incontri numerosissimi che il presidente Scalfaro ha avuto con Giovanni Paolo II. E il rapporto invece di consuetudine, di amicizia di Ciampi con Giovanni Paolo II. Indubbiamente dopo la caduta del muro di Berlino si intensifica nelle visite ufficiali la riflessione sui temi mondiali, sulla politica internazionale, sul pericolo del razzismo, sul pericolo del nucleare, dove indubbiamente la consonanza...
Cambiano le tematiche.
Si apre la tematica
a uno sguardo più universale.
A uno sguardo molto più universale, e dove la consonanza tra il Presidente della Repubblica e Giovanni Paolo II prima, Benedetto XVI dopo, è forte, è assolutamente forte. Sono tempi, sono momenti anche in cui emergono alcuni punti che per la Chiesa sono importanti, come la vita, la difesa della famiglia, temi che chiaramente i presidenti vedono da un punto di vista laico, ma sempre con un grande e profondo reciproco rispetto. E quindi, e questo si avverte sia nei colloqui tra Scalfaro e Giovanni Paolo II, sia tra Ciampi e Giovanni Paolo II, e poi ancora con Benedetto XVI. Forse conviene ricordare una cosa. Per esempio, quando muore Giovanni Paolo II, il presidente Ciampi ne dà comunicazione a Rete Unificate. È un fatto inconsueto, ma indubbiamente lì si fonde il rispetto per il pontefice, ma anche, credo, l'elemento umano e personale. Così come, credo, si debba segnalare un rapporto umano molto forte tra il presidente Napolitano e Benedetto XVI, tanto che il presidente, ad esempio, si occuperà, parlerà in un'intervista sulla rinuncia di Benedetto XVI e ancora in un articolo che verrà pubblicato dall'Osservatore Romano, nel quale rappresenta la stima profonda per aver avuto il coraggio di un gesto così importante.
C'è un episodio che l'ha colpita, inedito, che ci dà una fotografia di questi rapporti umani tra i papi e i presidenti della Repubblica nel corso della storia repubblicana.
Ma direi questi sono soprattutto quelli tra Pertini e Giovanni Paolo II, per esempio la famosa gita sull'Adamello, in cui il Papa invita il presidente a sciare insieme. Ovviamente Pertini non sapeva sciare, il Papa sì, è molto bene, e trascorrono una giornata di sicuramente di grande letizia per entrambi, che a mio avviso, con forse una certa meschinità della stampa, certa stampa invece critica, perché viene visto come una forma di protagonismo, come pensare a un attimo di diletto di fronte ai mille problemi che agitano la società. Io credo che invece si debba vedere anche questo come un gesto di profonda amicizia, di consonanza, e poi sono persone che, anche se si trovavano in una situazione amichevole, scambiavano sempre pensieri di un certo livello che lasciavano traccia.
Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. L'appuntamento è per giovedì prossimo sulla Radio Vaticana, il canale italiano, per trasmettere in diretta la radiocronaca della visita di Papa Francesco al Quirinale dal Presidente della Repubblica Napolitano. Io ringrazio Mario Scatton per la parte tecnica, la dottoressa Paola Carucci, sovrintendente dell'Archivio Storico del Quirinale. Ringrazio anche Miriam Aiele per la ricerca audio in archivio della Radio Vaticana. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.